Libro dell'Esodo, capitolo 4, i primi 5 versi. Alleluia. Diamo gloria a Dio. Diamo gloria a Dio per la sua parola. Mosè rispose e disse: ma ecco, essi non mi crederanno. E parso. Il Signore gli disse: che cos'è quello che hai in mano? Egli rispose: un bastone. Il Signore disse: gettalo a terra. Egli lo gettò a terra ed esso diventò un serpente. Mosè fuggì davanti a quello. Allora il Signore disse a Mosè: stendi la tua mano e prendilo per la coda. Egli stese la mano, lo prese, ed esso ritornò un bastone nella sua mano. Farai questo, disse il Signore, affinché credano che il Signore, il Dio dei loro padri, il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe, ti è apparso. Amen. Signore, parla ai nostri cuori ancora in questa mattina. Il libro dell'Esodo. Il libro dell'Esodo non solamente ci parla di redenzione per il popolo di Israele, non è un libro che ci descrive solamente la fine di una schiavitù, di una nazione che era durata ben 400 anni nella terra d'Egitto. Ma possiamo anche dire questa mattina che il libro dell'Esodo ci presenta una biografia, ci narra la storia, la vita di un uomo di nome Mosè. Sappiamo tanti particolari della vita di questo uomo, sappiamo che la sua nascita stessa, la sua vita stessa rappresenta un grande miracolo. Perché sapete, vi ricorderete sicuramente che gli israeliti si stavano moltiplicando, così un editto del faraone era quello di far morire tutti i figli maschi che nascevano agli ebrei. Così in maniera miracolosa questo uomo, nonostante c'era un editto, nonostante c'era una legge che faceva morire tutti i bambini maschi, questo uomo, questo bambino rimane in vita e rimane in una maniera miracolosa. Questo uomo cresce, studia nelle scuole migliori dell'Egitto, diventa un uomo di cultura, diventa un uomo di formazione sportiva, diventa un uomo che si mantiene anche abbastanza bene nel fisico. Voglio sfidare un ottantenne per fino a 120 anni a farsi 40 anni di cammini nel deserto. Credo che era ben allenato Mosè. Credo che godeva di una buona salute fisica, non so se siete d'accordo con me. Comunque questo uomo cresce e fino a una certa età rimane in Egitto, fino a quando succede qualcosa. Non voglio raccontarvi tutti i dettagli, ma voglio subito arrivare al testo in cui siamo arrivati. Mosè più o meno ha circa 80 anni, succede qualcosa. Al capitolo 3 Mosè, mentre pascolava, nel frattempo Mosè si era sposato, aveva avuto dei figli, Mosè non aveva un'azienda tutta per sé, ma guidava, pascolava il gregge di suo suocero Jetro. E mentre stava svolgendo il suo lavoro, lo stava facendo con molta cura, con molta attenzione, perché crediamo che è importante per noi figli di Dio lavorare bene. Un figlio di Dio non deve essere sfaticato. Oh, ok. Mosè a un certo punto ha una visione, il pruno ardente, vede un pruno dove da questo pruno usciva tanto fuoco. È mosso dalla curiosità, si avvicina, è Dio che gli parla. Dio gli dice: Mosè, fai attenzione perché il suolo dove sei è un suolo sacro, togliti i calzari dei piedi. E di lì inizia tutta la spiegazione di Dio, il proposito di Dio nella vita di questo uomo. Attenzione, non voglio dire che tutto ciò che era successo a Mosè fino a quel periodo, Dio era completamente estraneo alla sua vita. Dio è sempre presente, ma voglio dirti che arriva un momento nella nostra vita dove Dio interrompe e viene per presentarci il suo proposito, e io e te ci troviamo di fronte a una scelta: se continuare ad essere delle buone persone, dei buoni credenti, dei buoni cristiani, oppure iniziare a vivere il proposito di Dio nella nostra vita. Io credo, fratelli, che c'è una bella differenza tra l'essere delle brave persone e vivere il proposito di Dio. Non so se siete d'accordo. Amen. C'è una buona differenza tra tutto questo, perché essere una buona persona per Mosè sicuramente poteva rappresentare essere un buon marito, essere un buon dipendente, mantenersi in salute fisica, godere di una certa salute, godere di una certa stima. Ma quando Dio gli presenta il suo proposito nella sua vita, il suo proposito è molto più avvincente. O no? Fratelli, ma Volete vedere voi un mare aperto davanti ai vostri occhi? Volete vedere voi la manna che scende ogni giorno? E quanti miracoli hanno caratterizzato la vita di questo uomo? Così questa mattina Dio ha messo nel mio cuore un titolo. E il titolo della nostra meditazione è il seguente: cambia la storia della tua vita. È possibile cambiare la storia della nostra vita, non perché la nostra vita fino adesso non va bene, non perché ci sia necessariamente qualcosa di sbagliato, non lo so, ognuno di noi ci conosce, ognuno di noi conosce se stesso, ma voglio dirti che Dio può oggi compiere un qualcosa che tu forse non potevi mai immaginare. Siete d'accordo con me, fratelli e sorelle? Questa è la verità, e voglio dirti che questo proposito non è solamente per i ventenni, per i trentenni. C'è qualcuno che ha superato gli 80 anni d'età? E allora siete tutti dentro il mio messaggio questa mattina. Sì, siete tutti dentro il mio messaggio. Non c'è Teresigna. Teresigna mi avrebbe spiazzato questa mattina. Diglielo che un giorno predicherò su Sara. Ha 89 anni, quindi... Cambia la storia della tua vita. Dicevamo, c'è una grande differenza tra essere una buona persona e vivere il proposito di Dio. Il proposito di Dio per Mosè non sarebbero stato sempre il gregge di dietro, ma tutto quello che poi noi leggiamo nel libro dell'Esodo. Ora, voglio dirvi che Mosè, tre cose, guarderemo come Mosè ha cambiato la sua vita attraverso tre passaggi. E possiamo dire insieme che Mosè non sarebbe mai diventato Mosè se... La prima cosa, fratelli, lo leggiamo nel testo che abbiamo letto questa mattina. Quindi Mosè non avrebbe mai realizzato il proposito di Dio nella sua vita, cioè sarebbe rimasto quello che era fino al giorno dell'incontro al pruno ardente, se avesse continuato a pensare che il suo problema fosse stato quello che le persone pensavano di lui. Mi spiego. Quando Dio gli dice: io ho ascoltato il grido del mio popolo, sono passati 400 anni di schiavitù, il mio popolo non ne può più, sono sceso per liberare Israele. E vuoi sapere una cosa? Ho scelto te per farlo. Mosè di lì inizia a tirare le scuse più assurde davanti al Signore. Inizia a dire: Signore, ma come farò? Ma io non sono all'altezza e io non so parlare. E abbiamo letto che al capitolo 4 iniziano le obiezioni di Mosè e Mosè dice, guardate che scusa presenta davanti al Signore. Mosè dice: ma ecco, essi, quindi parla del popolo di Israele, perché Dio gli aveva detto: vai dai tuoi connazionali, ritorna in Egitto dove sta il tuo popolo e dirai al tuo popolo che Dio mi ha mandato per liberarci dal faraone. Mosè dice a Dio: non mi crederanno, quando io mi presenterò loro diranno non è vero, tu non hai nessun messaggio da parte di Dio. E qui c'è già il primo limite che possiamo incontrare: tu non sarai mai ciò che Dio desidera compiere nella tua vita se continuerai a pensare che il tuo problema è quello che dicono le persone di te. Fratelli, voglio farvi ragionare insieme. Ma secondo voi, veramente le persone non avrebbero creduto a Mosè? Sinceramente, 400 anni di schiavitù, non aspettavano altro che un liberatore. Fratelli, non è che Mosè stava gettando sugli altri il riflesso di ciò che lui era dentro? Non è che il problema di Mosè non è ciò che credono gli altri, è ciò che lui crede di se stesso. Non so se mi state comprendendo questa mattina. Le persone intorno a te possono rappresentare ciò che tu sei. Mi seguite, fratelli? Ci siete? Oh, ma io non parlo perché tanto non mi crederanno. Quante volte ho parlato del Signore a quella persona? Non mi ascolta. Ma se tu inizi a ragionare in questa maniera, questo non accadrà mai, non ti ascolteranno mai, perché tu per primo non credi. Signore, aiutaci. Ma possibile mai che il mio problema, il tuo problema per realizzare il proposito di Dio nella nostra vita è ciò che pensano gli altri? Non è che Mosè stava scaricando sulle persone tutte le sue frustrazioni, delusioni, aspettative mai realizzate? Sapete che cosa stava alimentando il discorso di Mosè? Mosè era alimentato da tutti i suoi sensi di colpa, Mosè era alimentato da tutte le sue delusioni del passato, quando aveva 40 anni e ha provato con le sue forze a liberare Israele. E quando Dio si presenta e gli dice ora è il tempo, Mosè dice non mi crederanno. C'era ancora amarezza, c'era ancora delusione nella vita di questo uomo. Non sarà forse perché Mosè stava vedendo nelle persone il riflesso di quello che lui era dentro. Signore, aiutaci questa mattina. Amen. Il tuo problema non possono essere gli altri. Non può essere quello che gli altri dicono di te. Un giorno Dio dirà a Geremia, Geremia aveva lo stesso problema di Mosè. E Dio dirà a Geremia, senti Geremia, o ti ascoltano o non ti ascoltano, tu parla. Qui vuoi vivere il proposito di Dio o vuoi andare avanti col tuo proposito? Signore, aiutaci a vivere il tuo proposito nella nostra vita. Se siete d'accordo dite amen. Oh, alleluia. Gloria a Dio. Il proposito di Dio nella tua vita non può dipendere dagli altri. Certo, non sto dicendo che le persone intorno a noi non contano nulla, quello che ci dicono non vale niente, anzi, le persone intorno a noi sono importanti, rappresentano un termometro, un incoraggiamento, un segnale, ma non permettere che tutto questo può rappresentare un limite per la nostra vita. Mi state comprendendo? Mosè diceva così perché non credeva in se stesso, perché nella sua vita c'erano tante delusioni e amarezze del passato, perché pensava che il suo fallimento del passato l'avrebbe condannato per sempre. Non è vero che a volte, fratelli, è proprio questo ciò che ci blocca. Abbiamo paura di provarci, abbiamo paura di ritentare, perché forse nella stessa situazione, qualche anno prima, abbiamo sbagliato. Vi è mai capitato? Non mi fate sentire solo questa mattina. Sì, così. Grazie, Giovanni. Noi del Consiglio siamo uniti. Sì, se tu per primo non ti credi, anche le persone intorno a te non ti crederanno. Seguimi, se tu per primo non ti ami, anche le persone intorno a te non ti ameranno. Non mi pensa nessuno a me non mi calcola mai nessuno. Ma non è che gli altri ti trattano come tu ti stai trattando? O non è che stai gettando sulla vita degli altri quelli che sono le tue delusioni? Signore, aiutaci. Aiutaci questa mattina a scoprire questa grande verità per il tuo spirito, apri i nostri cuori, Signore, aiutaci a comprendere che tutti noi siamo uguali davanti a te, che tu vuoi fare un miracolo straordinario nella nostra vita. Dio non ci ha destinati a pascolare un gregge, Dio ci ha destinato a vedere il mare aperto, fratelli. Amen. E io ci voglio credere. Ed è interessante che mentre Mosè dice a Dio, non mi crederanno, io andrò, ma loro non mi crederanno. Notate, Dio manco gli risponde. Non è che Dio gli dice, no, non ti preoccupare, ci ho messo io una buona parola, sai com'è, mo gli mando un messaggio, gli mando un'email, vai tranquillo. Dio non lo pensa proprio, anzi, attenzione, mentre Mosè ha la mente alle cose che non ha, Dio gli fa notare le cose che lui ha. Che cosa ha in mano? Non mi crederanno, non c'ho no, Signore, non crederanno alla mia vita, io non ho gli strumenti adatti. Che cosa hai in mano? Voglio dirti una cosa, tieniti forte, perché questa è una lezione che vale per tutti quanti noi. Tutto ciò che mi serve e ti serve per essere benedetto, Dio già te l'ha dato. Amen. Tutto ciò che ci serve per vedere il proposito di Dio nella nostra vita, Dio già ce l'ha donato. Che cosa hai in mano, Mosè? Non dire le cose che non hai, guarda piuttosto le cose che c'hai, perché le cose che c'hai, punto numero uno, te l'ha date Dio, e le cose che c'hai ti aiuteranno a vedere la sua gloria. E Mosè dirà, c'ho un bastone, che cos'è un bastone? Eppure se quel bastone potesse parlare, non è forse perché per quel bastone Mosè ha visto veramente tanti miracoli nella sua vita. Però voglio che insieme ci soffermiamo su una grande verità. Allargate un attimo il cuore, fratelli. Dio non vuole, seguitemi, che noi crediamo che la sua benedizione è negli strumenti, ma Dio desidera che la sua benedizione è sull'Iddio che usa gli strumenti. E c'è un passaggio che ci fa comprendere questa verità ed è importante per la nostra vita. Il bastone non rappresenta un vincolo dove senza il bastone Dio non può benedire. Dio utilizza gli strumenti, ma Dio benedice anche senza gli strumenti. Gli strumenti possono cambiare, ma Dio rimane lo stesso. Ed è importante per noi questa mattina capire che la mia fede non è negli strumenti che Dio sceglierà per farmi vivere il suo proposito, ma io devo avere la fede nell'Iddio che utilizza gli strumenti. Mi state seguendo, fratelli? Perché Dio gli dirà: buttalo per terra. E quando Mosè getterà quel bastone per terra, diventerà un serpente. E qui c'è una lezione per la nostra vita. Gli strumenti che Dio ti darà possono rappresentare per te o una benedizione, cioè aprire il Mar Rosso, o una maledizione, un serpente. Ed è importante questo passaggio per Mosè. Sapete perché è importante? Perché se Mosè non impara a gestire questo strumento quando è solo, quando è col popolo avrebbe fatto danni. Mi state comprendendo, fratelli? Mi state seguendo? Signore, aiutaci. Aiutaci questa mattina a capire che tu vuoi benedire veramente la nostra vita. Gli strumenti sono importanti, ma un buon strumento deve essere sempre accompagnato da un buon carattere. Se no sono guai. E Dio doveva formare il carattere di Mosè, no? Andiamo avanti. Mosè non sarebbe mai diventato Mosè se continuava a credere che il suo limite era ciò che pensavano gli altri. Mosè non sarebbe mai diventato Mosè se avesse continuato a fuggire da tutto ciò che gli faceva paura. Ci siete? C'è cose che ti fanno paura? Ci sono delle cose che ti spaventano? No, tutti forti, no? Qui nessuno di noi ha delle paure, vero? Quindi, fratello Nicola, salta a questo punto, andiamo avanti, non ci interessa. Invece Mosè a 80 anni aveva paura. E il problema è che Mosè, quando incontrava qualcosa che lo spaventava, scappava. E se tu continui a scappare da tutte le cose che ti fanno paura, non vedrai mai il proposito di Dio nella tua vita. Perché Mosè prima scappa quando il faraone gli dice, aveva 40 anni Mosè, il faraone ha saputo il fatto, ha saputo che Mosè aveva ammazzato un soldato egiziano e il faraone dirà uccidetelo. Quando Mosè sente questa notizia, la Bibbia dice per la paura scappò e se ne andò a Madian. Scappò. E quando Dio gli dice che cosa hai in mano? Che cosa hai in mano? Buttalo per terra. Quando Mosè vide che il bastone diventò un serpente, che fece? Scappa. E scappi davanti al faraone, e scappi davanti al serpente. C'è un verso nella Bibbia, in Isaia, a me tanto caro, che dice, Dio dice, se correndo con dei pedoni, questi ti stancano, cosa farai quando correrai con dei cavalli, quando gareggerai con dei cavalli? Non so se è chiaro il concetto. Dio non ci ha destinato a far la gara con i pedoni. Dio ci vede gareggiare con i cavalli. Amen. Ci siete stamattina? Sì? Signore, aiutaci a non fuggire dalle cose che ci fanno paura. E sapete perché? La Bibbia dice che la paura costituisce un laccio. La paura dell'uomo è una trappola. Ma chi confida nell'Eterno se ne sta al sicuro. E c'è un altro verso nella Bibbia che dice che Dio non ci ha donato uno spirito di timidezza, potete dire amen. Dio ci ha donato uno spirito di forza, di amore, di autocontrollo. Come credenti in Cristo Gesù, fratelli e sorelle, è vero, nella nostra vita si presenteranno cose che ci faranno paura. A volte una prova, a volte una malattia, a volte una difficoltà, a volte una situazione davvero avversa. Ma se continuiamo a scappare, continueremo a scappare per sempre. Vi ricordate anche Giacobbe a un certo punto dovette fermarsi e affrontare suo fratello Esaù, perché se continuava a scappare da suo fratello Esaù non sarebbe mai diventato Israele, e se Giacobbe non diventava Israele avrebbe perso tutto il proposito di Dio per la sua vita. Smettila di scappare, dice il Signore, perché Dio ti vuole aiutare a vincere le tue paure, ad affrontare le tue battaglie. Amen. Dio non gli dice a Mosè: oh, attento, fai attenzione, occhio che ti può mordere, allontanati. Che cosa dice Dio a Mosè? Prendilo per la coda. Ora, già aveva paura, fratello. Io al posto di Mosè, mia moglie non sa, io i cani, Giovanni, mamma mia, già un cane piccolo, non mi deridete, ma è così, ho paura, è una fobia. Figuratevi se Dio mi dovesse chiedere: prendi per la coda un serpente. Ma non è così, fratelli, che a volte Dio ci chiede di fare cose che forse ci terrorizzano, forse ci spaventano, forse non ci sentiamo all'altezza, forse siamo anche traumatizzati nel farlo, ma è l'unico modo per vincere le nostre paure. Amen. Prendi la tua mano, stendi la tua mano e prendilo. Non so se è chiaro il messaggio. Dio vuole sconfiggere le nostre paure questa mattina. Amen. Voglio dirti un'altra cosa. Perché è importante che io e te vinciamo le paure? Quanti di voi vi ricordate la parabola dei talenti? La parabola delle mine, ve la ricordate? Un uomo ricco parte, nel caso della parabola delle mine, per l'investitura di un regno, nel caso invece della parabola dei talenti, per un lungo viaggio, e la Bibbia ci dice che questo re, questo padrone molto ricco, affidò ai suoi servi i suoi doni. Nel caso dei talenti affidò i talenti in maniera diversa, nel caso delle mine affidò una mina a ciascuno secondo i 10 lavoratori. Quando questo padrone o questo re ritorna dal suo viaggio, inizia a fare i conti, inizia a vedere: io sono stato assente, mi sono allontanato un attimo. È vero che Gesù, come dire, in questo momento è nel cielo, ma egli non si allontana mai da noi. Oh, fratelli, cioè, se non mi dite amen a queste cose mi fate scoraggiare, scusate. Poi, così non lo vedrete mai il proposito di Dio. Scherzo, è chiaro. E quando si presenta l'ultimo nella parabola dei talenti, l'ultimo nelle parabole della mina, lui esordirà in questa maniera. Chi si ricorda? Ho avuto paura. Io ho nascosto il tuo talento, ho nascosto la tua mina. Tienila. Signore, aiutaci. Amen. A sconfiggere le nostre paure. Come uomini credo che le paure più grandi possiamo attraversare è quella di fallire, di vivere forse un fallimento come uomo. Per una donna, nel caso in cui si è mamma, di fallire in questo compito. Non lo so qual è la tua paura, ma voglio dirti che Dio è qui e ti presenta il suo proposito, e nel suo proposito c'è una vittoria sulle tue paure. Amen. Allunga la mano, stendi la mano della fede e prendilo per la coda. Perché per la coda? Mi sono chiesto, che vabbè, sicuramente per la testa, insomma, un serpente. Però ci riflettevo: ma chi è che ha schiacciato sulla croce la testa del serpente, fratelli? Non è stato Cristo Gesù. Il serpente, in realtà, fratelli, per il sacrificio di Cristo Gesù, non voglio dire che è innocuo, ma è destinato alla morte eterna. E noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Possiamo insieme benedire, lodare il nome del Signore. Dio questa mattina vuole presentarci il suo proposito nella nostra vita. Non possiamo continuare a correre da tutto ciò che ci spaventa. Forse per te Dio ti sta presentando una nuova sfida, una nuova prospettiva, un nuovo lavoro. Non lo so quello che Dio ti sta mettendo davanti, ma noi vogliamo credere che anche se non ci sentiamo all'altezza, anche se siamo spaventati, Dio ci può aiutare. Ci aiuta e ci benedice. Amen. Mosè non sarebbe mai diventato Mosè. Terzo punto: se non cambiava il suo modo di credere. Wow. Che significa? Immaginati se Dio questa mattina ti dice: figlio mio, devi cambiare il tuo modo di credere. Dura. Che significa? Devo cambiare dottrina? No. Grazie a Dio per la dottrina, fratello Giovanni. Abbiamo una dottrina, non dico perfetta, però sana, grazie per l'assist. Dobbiamo aggiungere qualcosa in più alla nostra dottrina perché forse ci siamo... No, fratello. Ma la sfida è questa per Mosè. Mosè, è per me e per te. Ma tu stai credendo veramente in ciò che dici, in cui credi? Cioè, se credi che io sono l'Iddio di Isacco, di Giacobbe, abbiamo cantato, se credi che io sono il grande, io sono. Ma veramente questa realtà sta facendo la differenza nella tua vita? O invece questa verità ti serve veramente a poco? Fratelli, credo che è importante per tutti noi cambiare il nostro modo di credere, perché nel modo in cui noi crediamo, quel modo farà la differenza nella nostra vita. Vi faccio un esempio. Tutti presenti? Quante volte nelle prove, nelle difficoltà, e non voglio parlare solo di prove e difficoltà, però quante volte ci siamo trovati in una situazione nuova, quante volte ci svegliamo la mattina, magari non abbiamo programmato bene la nostra giornata, è quasi come dire, siamo già stanchi prima di iniziare la giornata. Vi è mai capitato di svegliarvi ed essere più stanchi della sera? E sicuramente la nostra mente avrà alimentato il nostro cuore con messaggi del genere. Non ce la farai, è troppo difficile per te, guarda che andrà come tutte le altre volte, guarda che è dura, pochi ci riescono, ma sei sicuro di avere certe capacità? Guarda, concentrati su quello, le altre cose, lasciale fare agli altri. Vi è mai successo di avere questi pensieri? Alzate le mani. Anzi, fate una cosa, giratevi a chi vi sta a fianco. Dite, a me è successo. Ivan, a me è successo. A me è successo. Nessuno l'ha fatto qui, eh? Eppure nella Bibbia, io leggo di un apostolo Paolo che a un certo punto dice, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ma perché, fratelli, quando siamo nella prova, nella difficoltà, ci svegliamo in questa maniera la mattina, anziché iniziare a dire chissà se ce la farò, chissà se dovrò riuscirò ad affrontare tutte queste cose, non iniziamo ad alimentare la nostra fede dicendo io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Paolo dirà, dopo aver scritto il capitolo forse più nudo della sua autobiografia, il capitolo 7 di Romani, dove una santità come l'apostolo Paolo dice io quello che voglio non faccio e quello che faccio è qualcosa che non vorrei fare, a un certo punto dice io sono più che vincitore in virtù di colui che mi ha amato. Tu puoi scegliere se continuare a pensare di credere, ma forse stai credendo a una fede che viene dalle parole della tua mente. E quindi ciò che voglio non faccio. Non mi ricordo la seconda parte del verso. Lo Spirito Santo ve la ricorderà. O invece inizierà a dire, io sono più che vincitore in colui che mi fortifica. C'è qualche vincitore questa mattina? Possiamo dire, io sono più che vincitore in colui che mi fortifica. Tieniti forte, io sono più che vincitore nella morte in colui che mi fortifica. Io sono più che vincitore nella vita in colui che mi fortifica. Io sono più che vincitore nella fame in colui che mi fortifica. Io sono più che vincitore nella lotta in colui che mi fortifica. Fratelli e sorelle, dobbiamo cambiare il nostro modo di credere. Le verità dell'Evangelo devono trasformare, plasmare la nostra vita. È stata dura per Mosè. È stata dura. Perché mica la finisce qui. Leggetelo il capitolo. A un certo punto anche la pazienza di Dio. Conoscete persone pazienti? Non posso dire di mia moglie. Come lei non può dir di me. Però si dice nella Bibbia chi è l'uomo più paziente? Giobbe, no? Oh, avete frequentato la scuola domenicale? Giobbe, no? Giobbe è l'uomo che si dice che ha una grande pazienza. Beh, Dio ha più pazienza di Giobbe, eppure a un certo punto Dio si scoccia con Mosè, dice basta, non ce la faccio più, tieni Aronne e falla finita. E io non so parlare. So balbuziente, eppure Dio da un balbuziente. Ci siete? Il balbuziente che credeva di essere Mosè è l'autore che ha scritto di più della Bibbia, è colui che ha proclamato in maniera perfetta tutta la legge che Dio gli aveva dato. Fratelli, questa mattina vogliamo chiederci, non perché Dio ci sta dicendo sei un fallimento, non vali niente, no. Tutto ciò che siamo stati fino adesso è perché Dio è buono, siete d'accordo? Però Dio ci presenta il suo proposito e noi vogliamo questa mattina dire: Signore, aiutaci a vivere il tuo proposito. Ci alziamo in piedi, voglio chiamare i fratelli della musica a venire avanti. Vogliamo lodare insieme il Signore ancora per qualche momento, vogliamo stare davanti alla presenza di Dio insieme. Dio ha un proposito per ciascuno di noi. Alleluia. Questo proposito è qualcosa di davvero grande, meraviglioso. Sicuramente è fatto di prove, sicuramente è fatto di difficoltà. E chi più di Mosè questa mattina può testimoniare di quante difficoltà ha attraversato, quante prove. 40 anni in un deserto non sarà stato facile. E la parola di Dio questa mattina non sta qui a prometterti una vita facile, non sta qui per dirti: guarda, non ti preoccupare, se tu credi in me le cose andranno tutte bene, diventerai ricco, avrai una famiglia meravigliosa. No, no, nulla di tutto questo. Voglia il Signore questo, eh? Ci auguriamo tutti il meglio, ma c'è un qualcosa di più grande. C'è un qualcosa di più grande che Dio questa mattina sta rivelando alla nostra vita e del suo proposito. Un proposito meraviglioso, un proposito che ci fa andare avanti nonostante le nostre paure, ci aiuta a sconfiggere quelle che sono le nostre paure. Ci aiuta a vedere nella vita degli altri non le nostre delusioni, non i nostri fallimenti, ma ci aiuta ad essere delle persone che promuove l'opera di Dio nella vita degli altri. Se non ci fosse stato un uomo come Mosè, quante persone sarebbero rimaste bloccate in Egitto? Certo, Dio può fare ogni cosa, ma che strumento è stato Mosè? Che strumento di benedizione? Vogliamo anche noi essere uno strumento di benedizione nella vita degli altri, fratelli. Vogliamo tirare il meglio dalla vita degli altri, perché Dio ha tirato il meglio dalla nostra vita. Cantiamo un cantico e lodiamo insieme il Signore. Alleluia. Grazie, Signore.